Restiamo Animali, trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.
Buongiorno, siete nuovamente all'ascolto di Restiamo Animali, la trasmissione per vivere, pensare e agire cruelty free.
Per guardare al mondo umano, alla cultura e all'attualità attraverso lo sguardo degli altri animali.
La redazione di Restiamo Animali è composta da Camilla Lattanzi,
Giuseppe Coco,
Ilaria Beretta,
Valentina Reggioli,
Roberta Marino,
Gabriele Palloni,
Francesca De Matteis
e Lorenzo Guadagnucci.
In questa puntata parleremo dell'opposizione animalista alla privatizzazione di uno zoo torinese, di un film bellissimo italiano ambientato nei dintorni di Caserta.
Faremo un bilancio delle vittime della caccia, essendosi appena chiusa la stagione venatoria 2015-2016.
Vi accompagneremo in un vegan safari gastronomico berlinese e infine commenteremo il rapporto Italia 2015 appena pubblicato da Eurispes.
Non mancherà l'occasione di fare una puntatina musicale sul pianeta rosso.
Speriamo di avervi incuriositi. Gualtiero Crovesio è l'enfant prodige dell'animalismo italiano. È un antispecista, storico torinese, vegano, consigliere della LAV, giornalista ed ex voce di Radio Flash Torino.
A Gualtiero Crovesio abbiamo chiesto di commentare per noi la campagna in corso contro la privatizzazione dello zoo a Torino. Sentiamo.
Il coordinamento No Zoo a Torino nasce nel 2014 per contrastare il progetto della città di riaprire un nuovo zoo. Questo zoo dovrebbe sorgere all'interno del Parco Michelotti, che è lo stesso parco che per oltre 30 anni ospitò il vecchio zoo comunale che chiuse nel 1987. Allora l'amministrazione si impegnò a riaprire quello spazio ai cittadini, ma questo non avvenne mai. Infatti fino ad oggi le barriere che delimitavano il vecchio zoo e i cancelli sono ancora in piedi. Con questa scusa attualmente il comune ci dice che è necessario riqualificare l'area perché nel frattempo non è stata curata dalla città ed è stata abbandonata al degrado, questo a giudizio dell'assessorato, mentre noi abbiamo constatato che così non è affatto. Comunque sia, questa è la scusa per dare in concessione quest'area ai privati e l'assessorato all'ambiente presieduto dall'assessore Lavolta non ha trovato di meglio che assegnare questo parco storico del centro città a una società che dovrebbe gestire uno zoo. Si tratta infatti di Zoom Torino Spa, che già gestisce il bioparco Zoom di Cumiana, che è tristemente noto per ospitare centinaia di animali in quello che è a tutti gli effetti un vero e proprio zoo, seppure ripulito rispetto ai modelli dello zoo tradizionale in stile ottocentesco, ma questo non cambia la questione. Il nostro coordinamento, che è costituito da associazioni animaliste, ambientaliste e da comitati di cittadini, dice no quindi alla reclusione di alcun animale e dice no alla privatizzazione di un'area pubblica che deve tornare nelle mani e nella disponibilità dei cittadini, come è giusto che sia. Diciamo no a questa privatizzazione ipotizzata perché crediamo che con la scusa del grande buco di bilancio che gli amministratori della città hanno creato negli ultimi anni, questa privatizzazione sarebbe soltanto la prima di tante altre. E non vogliamo che la nostra città venga svenduta ai privati. Peraltro, operazione ben poco redditizia, se pensiamo che la concessione del Parco Michelotti, ovvero di un'area di ben 32.000 metri quadri, avverrebbe per la risibile cifra annua di meno di 60.000 euro. Quindi nessun beneficio per i cittadini, animali reclusi provenienti da tutto il mondo per un'attività commerciale che li sfrutta senza alcun beneficio per nessuno, e uno spazio sottratto ancora ai cittadini, che sono coloro che hanno il diritto di fruirne. Quindi chiediamo a tutti di sostenere la nostra battaglia, chiediamo al Comune di abbandonare immediatamente questo progetto, chiediamo quindi che venga riformulato il bando in modo da non prevedere l'inserimento di alcun nuovo animale nella gestione di questo spazio, e chiediamo che soprattutto non sia assegnato il parco Michelotti a nessun soggetto privato che lo occupi interamente e che per potervi accedere richieda il pagamento di un prezzo che nel progetto di Zoom non dovrebbe essere inferiore a ben 15-17 euro. Quindi no zoo, sì al parco e no alle privatizzazioni.
E Perduta è, secondo questa redazione, il miglior film uscito nel 2015 in Italia. È la storia di un personaggio positivo realmente esistito, c'è in qualche modo anche un lieto fine, ma è anche un film sulla impossibilità di recuperare la nostra dimensione magica, la nostra dimensione animale, un film sulla perdita del contatto tra uomo e natura.
Poiché Bella e Perduta non è un film semplice da raccontare, abbiamo nuovamente chiesto a Emilio Maggio, amico, filmologo, antispecista, una recensione per la nostra trasmissione. Ascoltiamo.
Questa volta lo spazio che Restiamo Animali mi concede lo dedico a un film che mi ha colpito particolarmente, il film Bella e Perduta, il regista Pietro Marcello, filmmaker già distintosi nel sfittico panorama cinematografico italiano per il bellissimo lavoro precedente, La bocca del lupo. Il film è una delle opere più intense che abbia visto ultimamente. Questo però non mi impedisce di muovere delle critiche al film rispetto alla sua ambiguità di fondo, sia nei confronti della questione animale. Il film è infatti contrassegnato da un antropocentrismo di fondo che in qualche modo lo definisce, lo caratterizza, anche se è chiaro e molto evidente il disagio che il regista Pietro Marcello nutre nei confronti dell'ideologia dell'umano e dell'evoluzione culturale che questo umano ha impresso al mondo circostante, segnandone pervasivamente, direi, la storia, e sia rispetto e forse soprattutto all'evocazione di un mondo rurale perduto e schiacciato dalla produzione intensiva della filiera agroalimentare, rappresentata in questo caso dagli allevamenti delle bufale, proprio in questo, in un contesto preciso dell'Italia meridionale, che è rappresentato dal Casertano, dove la mozzarella DOC finisce emblematicamente per rappresentare il paradigma della bioviolenza zootecnica. In questo contesto recensivo non mi è possibile purtroppo dilungarmi sulla storia narrata del film, pur importante per comprendere la poetica del regista. Diciamo solo che il film doveva essere una specie di reportage atto a documentare lo stato di degrado dell'Italia contemporanea, un viaggio ispirato all'omonimo libro di Guido Piovene, Nell'Italia bella e perduta. La morte del protagonista, Tommaso Cestrone, pastore con il dono di una grande empatia verso gli animali di cui amava circondarsi, e guardiano volontario della reggia di Carditello, lasciata per anni a marcire dalle istituzioni preposte alla stregua del territorio in cui è girato il film, la infaustamente nota Terra dei Fuochi, ridotta a un'enorme e micidiale discarica, provoca infatti il deragliamento narrativo del film e la contrazione dell'originale impianto documentaristico. Il regista Pietro Marcello e lo sceneggiatore Braucci a questo punto però inventano un magnifico colpo di scena. Sarchiapone, giovanissimo bufalo, abbandonato al suo destino in quanto maschio e improduttivo, viene salvato dal pastore Tommaso Cestrone, che lo trova legato per le zampe in aperta campagna, e dargli un affidamento, un momento veramente magico, mediante una magica lettera indirizzata a quell'altro mondo che la scrittrice Anna Maria Ortese, a cui il film è in gran parte ispirato, chiama Ministero per la difesa della natura dalla ragione. Viene affidato appunto a Pulcinella, la maschera napoletana, simbolo del mistero che unisce il mondo reale a quello delle anime dei defunti. E questa è la parte più bella del film, la relazione tra due esseri paradossali, come un bufalo parlante dotato di voce poetica che solo noi spettatori e Pulcinella possiamo comprendere. Qui è chiara anche l'allusione alla voce vaticinante di Pierpaolo Pasolini, che si trasforma in corvo nel suo uccellaccio Uccellini, e una maschera grottesca. Ecco, questa relazione produce una rielaborazione della realtà e del tempo storico come possibilità di vita inedita che solo il cinema, come macchina immaginifica, è forse in grado di restituire. Concludo evocando l'ultima struggente immagine del film, che seppur chiudendo un cerchio sulla inesorabilità a cui è legato il destino degli animali, di certi animali, quelli appartenenti appunto al circuito dell'allevamento e della macellazione, di una potenza straziante. Il volto di Sarchiapone, ormai adulto, rigato dalle lacrime nella sua consapevolezza di essere arrivato alla morte, alla fine, che ci riportano, noi spettatori, all'incipit del film, a quell'incontro tra lo sguardo del bufalo prossimo alla macellazione e quello inconsapevole proprio di Sarchiapone, un essere appena venuto al mondo.
Con la fine di gennaio la stagione venatoria 2015-2016, con il consueto strascico di morti e feriti accidentali. Ma possiamo davvero continuare a chiamarli incidenti?
A questa insidiosa domanda tenterà di rispondere il nostro Lorenzo Guadagnucci.
Intanto le cifre, che sono frutto del lavoro certosino dell'associazione Vittime della Caccia, la quale raccoglie le notizie di stampa e compila anno dopo anno rapporti che documentano una scomoda verità. Quest'anno, fra l'inizio di settembre e l'inizio di febbraio, il bilancio della stagione venatoria è di 24 morti e 84 feriti. Gli incidenti di caccia naturalmente riguardano principalmente gli stessi cacciatori, infatti 17 dei 18 morti durante battute di caccia appartiene a questa categoria. L'ultimo evidentemente è un morto non cacciatore, in questo caso un minorenne, ucciso, come si dice in queste circostanze, accidentalmente. I feriti in 69 casi sono cacciatori, 15 persone che con la caccia non c'entrano niente, che quindi sono state raggiunte da colpi mentre passeggiavano nei boschi o comunque si trovavano vicino alle persone armate. Il rapporto dell'Associazione Vittime della Caccia distingue anche fra ambito venatorio e non venatorio, quest'ultimo inteso come quell'insieme di eventi derivanti dall'uso di armi da caccia detenute legalmente. Si va dalla violenza domestica al colpo partito mentre si pulisce l'arma. Quest'anno il bilancio fuori dell'ambito venatorio è di 6 morti e 15 feriti. Dunque dobbiamo domandarci, questi incidenti sono una fatalità? Sono eventi imprevedibili? Presi uno per uno, forse, potrebbe anche essere così. Se però alziamo un po' lo sguardo, mettiamo in fila i dati anno dopo anno, ecco che il fenomeno prende la sua vera dimensione. Nella stagione 13-14 ci furono 25 morti e 80 feriti, quindi 105 vittime. L'anno scorso ci si fermò a 88, ma sempre con 20 morti e 68 feriti. Quest'anno, come detto, siamo tornati sopra quota 100 con 24 morti e 84 feriti. Avremmo dati analoghi se allungassimo lo studio agli anni precedenti. Quindi l'evidenza statistica mostra che ogni anno, all'apertura della stagione venatoria, possiamo aspettarci almeno 20 persone morte e molte decine di feriti. Difficile in queste condizioni parlare di incidenti, se con questo termine intendiamo qualcosa di sorprendente e di imprevedibile. In guerra usano un eufemismo che ormai non riesce più a nascondere la cruda verità. Li chiamano effetti collaterali.